Si può alzare, chi non si alza col cuore. Alleluia, Signore, vogliamo dirti che l'uomo vive di pane e della tua parola. È Gesù stesso che ha citato queste parole. Era anche nella scrittura, nel Vecchio Testamento, Gesù ha citato che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E noi, Signore, vogliamo che Tu possa ancora parlare ai nostri cuori, ricordarci la Tua parola, perché attraverso la parola, Signore, noi possiamo agire in fede, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oggi voglio leggere alcune scritture, ma che riguardano la guarigione divina. La guarigione divina significa la guarigione che opera Dio, quella che non è la guarigione naturale, perché ci sono guarigioni naturali, ci sono le guarigioni divine. Le guarigioni naturali sono quelle che avvengono naturalmente perché il corpo reagisce, perché ci sono le difese immunitarie, perché ci sono tutta una serie di cose, o anche con l'aiuto della chirurgia o con l'aiuto della medicina, dei farmaci. E questa è sempre una guarigione naturale. Dio non ha maledetto le medicine, non ha maledetto i medici. È un modo come Dio benedice l'umanità. Ma per i cristiani abbiamo un'altra medicina. Oltre a quella naturale, oltre alla medicina, oltre ai farmaci, oltre alla chirurgia, abbiamo la guarigione divina. La guarigione divina c'è, esiste. Amen? Dillo, la guarigione divina c'è. Esiste, perché esiste Dio. E oggi vedremo qualcosa riguardo a questo. È un argomento molto vasto, molto profondo, ma io voglio prendere solo i punti essenziali, perché possiamo dire che non siamo esaltati quando diciamo che Dio guarisce ancora oggi e Dio vuole guarire tutti quanti. Non c'è nessuna persona che Dio non voglia guarire, lo dice la scrittura e lo vedremo. Ma intanto andiamo a leggere una scrittura in Ebrei, capitolo 11, verso 6, che dice: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Vuol dire che chi lo cerca per un bisogno, lui lo remunera, che vuol dire gli dà la ricompensa per averlo cercato. Quando noi lo cerchiamo con fede, lui ci dà quello che stiamo chiedendo. Il problema è la fede. La fede. Ma che cos'è la fede? Quante volte abbiamo citato questa scrittura? Che cos'è la fede? Ci sono tante definizioni, la più classica è che certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ma la fede, quando tu ce l'hai, in poche parole, sai che quella benedizione è tua e ti appartiene. Sai che quella benedizione ce l'hai già in tasca. Sai che quella benedizione è nella tua vita. Sai che funziona già nella tua vita. Perché ce l'hai. È come quando sai che nel portafoglio ci hai messo dei soldini. E tu lo sai che ci sono. E quindi te ne puoi andare al supermercato a fare la spesa. Puoi andare in un negozio e acquistare, perché sai che ci sono i soldini nel portafoglio. Così la persona che ha la fede lo sa che ce l'ha. Se una persona dice speriamo, non ce l'ha. La speranza non è fede. La speranza è l'anticamera della fede. La persona che ha la speranza è una persona che non è disperata, sicuramente, ma si sta avvicinando verso la certezza. Cioè non è una cosa malvagia sperare, però non è la certezza. Quando noi abbiamo la speranza, ma non abbiamo ancora la fede, siamo sulla buona strada, ma non siamo arrivati. Per arrivare, la speranza deve diventare certezza. Ma come ci diventa certezza? Come si trasforma la speranza in fede? Soltanto in un modo, ascoltando la parola di Dio. Dichiarando con la bocca e credendo col cuore la parola di Dio. In Romani 1:17 dice che l'uomo, Romani 1:17, magari lo leggiamo se lo fate apparire. La giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Ricordandoci di quella scrittura di prima, che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Perché è impossibile piacere a Dio? Perché? Perché Dio vuole il nostro bene. Dio vuole che noi viviamo. Vuole che viviamo nel modo migliore e più completo. E questa vita avviene solo in una maniera. Attraverso l'azione di fede. Attraverso l'azione di fede, e allora noi credendo viviamo. Sapete in quanti posti è scritto che il giusto vivrà per fede? È scritto in Abacuc, capitolo 2, verso 4. Romani 1:17, che l'abbiamo letto. Galati 3:11. Ebrei 10:38. Di più posti è scritto che il giusto vivrà per fede. E sapete quando la parola di Dio dice vivrà? Vuol dire quella vita soddisfacente, quella vita di alta qualità, quella vita piacevole, quella vita degna di essere vissuta, quella vita vissuta intensamente, quella vita vissuta con gioia, con allegrezza, con forza, con coraggio. Non da depressi, i depressi non vivono, gli scoraggiati non vivono, le persone confuse non vivono, le persone demoralizzate non stanno vivendo. Chi vive sono persone che gustano la vita, che sono rallegrati del fatto che stanno vivendo e stanno vivendo nell'eternità, già in questa vita terrena, e sanno che la loro vita non è limitata negli anni che si vivono qui sulla terra col corpo, ma noi siamo destinati a vivere in eterno. Questa è la vita, questo è quello che il Signore vuole che noi tutti crediamo e agiamo. E allora, siccome per vivere per fede, il Signore vuole che noi viviamo per fede ogni giorno, come nella richiesta di Verusca, che ogni giorno Dio provvede, nel ringraziamento, Dio ogni giorno ci provvede. E l'uomo di fede non è ansioso per quello che accadrà domani, o per quello che accadrà dopodomani, o per quello che accadrà fra 10 anni. L'uomo di fede è felice perché ora sta vivendo. L'uomo di fede vive alla giornata. Amen. Vive alla giornata, guarda nel futuro, ma non guarda nel futuro secondo quello che ti hanno detto gli altri, secondo quello che può essere la risorsa finanziaria che c'hai sul conto corrente, su quello che può essere la tua capacità naturale, sul fatto che noi stiamo confidando in Dio. E allora se Dio ci provvede giorno per giorno il pane necessario, perché lui ci ha detto di chiederlo, così come ogni giorno il popolo di Israele nel deserto usciva e raccoglieva la manna e la trovava. e ogni giorno la trovava. Solo il sabato non ce n'era. Il sabato il cielo si riposava, ma il giorno prima raccoglievano il doppio della manna. E solo quel giorno la manna in più non invermiva. Il sabato non c'era bisogno perché l'avevano raccolto e c'era nel sacco, quella del giorno prima, il conservante. Solo il conservante che non era di quelli pericolosi, cancerogeni. Era un conservante particolare che non si conservava nemmeno in frigorifero, si poteva conservare all'aria aperta, e quella manna era il nutrimento del popolo di Israele. Ancora oggi Dio ogni giorno provvede per i nostri bisogni, ogni giorno. Amen. E ogni giorno il cristiano vive secondo le promesse di Dio, secondo la parola di Dio, dice: io oggi voglio vivere e voglio essere contento perché oggi sto vivendo. Amen. Oggi sto vivendo e Dio mi sta dando la gioia per vivere. Poi il futuro è nelle mani di Dio. Io vi dico che in un giorno all'altro la nostra vita può cambiare. Noi non sappiamo cosa può accadere durante la settimana, ma una cosa è sicura, che siamo sempre nelle mani di Dio e quindi in buone mani sempre. E Lui ha sempre la soluzione per ogni cosa. Quando ogni volta che abbiamo un bisogno, Lui ci risponde: il giusto vivrà per la sua fede. Ma come si fortifica la fede? Romani 10, 17. La fede viene dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Allora, mentre io odo la parola di Dio, la fede viene. E io odo e ascolto. E se ascolto, è come se bevessi. Il problema, sapete, nasce da quello che ascoltiamo. Se ascoltiamo la parola di Dio e la riteniamo questa parola, e la riceviamo, perché il diavolo ti dice: questa non è più per questi tempi, era per 2000 anni fa, ai tempi di Gesù. Se tu ci credi, non hai bevuto. Da un orecchio è entrata e dall'altro è uscita. Però se tu credi nella scrittura che dice che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e Lui non cambia, e Lui ai Suoi discepoli ha detto: io starò con voi fino alla fine dell'età presente, io non vi lascerò e non vi abbandonerò. E quello che Lui ci ha dato, non ce l'ha dato come il latte in scatola con la scadenza. Le Sue promesse non scadono. Amen. Le Sue promesse sono eterne. Quello che Lui ha promesso dura per sempre, è eterno. Gloria a Dio. E ritorniamo ora all'aspetto della guarigione. Vediamo cosa dice la parola di Dio, perché se la fede viene dall'udire, l'udire mi fa conoscere la volontà di Dio. E a volte noi pensiamo, io dico qua nella nostra chiesa, sappiamo la buona dottrina, qual è la buona dottrina, però non basta saperlo. Occorre vivere nella buona dottrina, occorre vivere la vita della parola di Dio, le promesse di Dio, dobbiamo farle nostre e dobbiamo ogni tanto, dico o spesso, ricordare quello che Dio ha detto riguardo ogni particolare e ogni benedizione, compresa anche la guarigione. Ma oggi mi voglio soffermare sull'aspetto della guarigione. Ci sono malati qua oggi in mezzo a noi? Se ci sono malati, alzino la mano. Due sole malati, tutti gli altri sono sani, gloria a Dio. Ok, si vede che non hanno manco la fede per alzare le mani. Io vi dico una cosa, se tu sei malato e oggi hai bisogno di guarigione, io non ti guarirò, perché io non sono un guaritore, ma Gesù ti dico che ti ha già guarito. Ti ha già guarito. Quanti credono che il Signore Gesù ci ha perdonato dei nostri peccati? Avete difficoltà a credere che Gesù ha versato il suo sangue perché noi potessimo ricevere il perdono? nessuno è nel piano della redenzione. Ma nel piano della redenzione, della venuta del Signore Gesù, non c'era solo il perdono dei nostri peccati, c'era anche la guarigione. C'era anche la guarigione. E voglio leggere una scrittura che poi è citata due volte anche nel Nuovo Testamento, ma la voglio leggere nel Vecchio Testamento, in Isaia capitolo 53, versi 4 e 5, che dice: «Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percorso da Dio, umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti». Allora, lui ha subito, il Signore Gesù ha subito l'essere percosso, l'essere trafitto, amen, l'essere schiacciato, e l'essere schiacciato, nel film di The Passion, fanno vedere che viene buttato con, dopo avere, diciamo, piantato i chiodi sulle mani e nei piedi, con la faccia a terra, con tutta la croce addosso, una croce pesante, e poi viene alzata questa croce, viene alzata con le corde, ma lo schiacciamento avviene quando c'è la perdita della capacità respiratoria. Gesù è stato come schiacciato da potenti tori che sono venuti addosso per le nostri peccati, ha preso su di sé le nostre iniquità, ha preso su di sé le nostre iniquità, le ha prese lui le nostre iniquità, quelle cose che ci rendevano incapaci di stare davanti a Dio, nella presenza di Dio, se le ha caricati lui sul suo corpo, li ha presi perché noi non avessimo più il peso del peccato, per renderci liberi. Se poi noi abbiamo l'abilità di riprendere il peccato nelle mani e continuare a peccare, non è un problema di Dio, ma Gesù ha già fatto l'opera. Per renderci liberi dai nostri peccati, Gesù è stato schiacciato, è stato anche trafitto per le nostre iniquità, ma non solo, è stato percosso ed è stato riempito di lividi, 40 colpi meno uno nel suo corpo, con un flagello detto gatto a nove code, che ogni volta che arrivava sul corpo di Gesù strappava anche la carne. 39 colpi per 9. Immaginate questi elementi che grattavano nel corpo. Non voglio dire il numero, come dire 40 per 9, 360 meno 39. Più di 300 graffi nel suo corpo, da tutte le parti, da tutte le parti, nella testa, nel corpo, nelle gambe, solo la parte, diciamo, questa, quando è stato flagellato, prima ancora di essere crocifisso, perché noi dovevamo essere guariti. Ha preso su di sé le nostre malattie, Isaia dice, erano le nostre malattie che egli portava, li ha prese su di sé perché noi potessimo essere liberati da tutte le malattie. Nel piano della redenzione c'è la guarigione. Tutte quelle chiese che dicono che Dio non guarisce più non sono chiese. non sono chiese. Tutte quelle che non credono che il Signore ancora oggi guarisce e che Gesù ha già pagato per le nostre malattie sono chiese annacquate che sono state alluvionate dalle menzogne del diavolo. Ma la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa di tutti i tempi che cammina con Lui, con la veste bianca, con le vesti bianche, lavate col sangue di Gesù, deve credere che Gesù ha già pagato per le nostre malattie. E noi siamo stati guariti per le sue lividure, siamo stati guariti. Siamo stati, non saremo, non siamo, siamo stati. Mi pare che nel passato, non nel presente, quando 2000 anni fa Gesù ci ha già guariti. E questo è quello che abbiamo bisogno di udire e di credere. Qualcuno mi ha detto, se nella tua chiesa ci sono poche guarigioni, ci sono poche, perché c'è poca predicazione su questa verità. Io vi dico una cosa, questa è una verità, noi siamo stati guariti da tutte le malattie. Amen. Sapete, le malattie nel naturale si classificano in malattie curabili e quelle incurabili. Nel malattie che ha portato Gesù ci sono anche quelle incurabili. Oggi c'è il cancro che fa paura, ci sono tante malattie che fanno paura, dove i medici ti dicono noi possiamo alleviare, possiamo fare qualcosa, possiamo migliorare la qualità della vita, possiamo fare, però non si guarisce da questa malattia. Ma per il Signore non è così. La parola di Dio dice che siamo stati guariti. Amen. Tutte le malattie Gesù le ha portate sul suo corpo. Quelle che oggi conosciamo, che allora magari non si conoscevano, Gesù le sapeva già quali erano. Ci saranno delle malattie che appariranno in futuro, fin quando il Signore Gesù non torna, che adesso non si conoscono, che si conosceranno, ma già Gesù le conosce, le ha già pagate. Le ha già portate sul suo corpo. Quello che devo fare io ora è, sapendo quello che Dio dice, quello che Dio ha fatto, io ci credo e mi muovo in accordo a questa cosa. Quando mi dicono che sono malato, io so che sono stato guarito. E allora, ma non sempre una persona che sa che è stata guarita riceve guarigione, perché ha bisogno poi di fare anche una battaglia. Perché la battaglia della fede. La fede è un combattimento. È un combattimento, bisogna guerreggiare contro il nemico. Il nemico si dà da fare perché tu non prenda quello che il Signore ti ha già provveduto. E noi abbiamo però armi potenti per distruggerlo. Sapete dove lavora lui? Lavora qua, nella nostra testa. Lavora mettendoci le menzogne, perché noi crediamo alle sue menzogne. Ma se ascoltiamo la parola di Dio, noi restiamo udendo la parola di Dio, avendo la fede in Lui, e man mano la malattia perde forza e la guarigione prende forza. La malattia deve perdere, la guarigione deve vincere. Perché siamo stati guariti. Amen. Gloria al Signore Gesù. Io credo che tutti quanti abbiamo bisogno di comprendere che il nemico nostro è il diavolo. È lui che porta la malattia. Qualcuno ha scritto, ora poi le leggeremo, delle cose tradotte male, cioè nella parola di Dio, e dicono allora è Dio che porta le malattie, che Dio manda le malattie. No, non è assolutamente così. Leggiamo in Atti capitolo 10 verso 38 cosa dice la parola di Dio: come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Cosa faceva Gesù tutti i giorni? Sanava coloro che erano oppressi dal diavolo. Li sanava. Chi sana? Chi deve essere sanato? Chi è malato? E allora chi è che l'ha messa la malattia? Il diavolo! Dice, ma è una la malattia, allora il diavolo può fare quello che vuole? E in qualche modo sì, lui fa il male, ma Dio lo toglie. Dio ci ha dato le armi per distruggerlo. Lui si muove per ingannare, lui si muove per distruggere, lui si muove per rubare, ma il Signore ci ha dato le armi per impedire che il ladro ci rubi. Il Signore ci ha dato le armi per impedire che il ladro semini menzogne nella nostra mente. Il Signore ci ha dato la parola perché noi possiamo stare fermi nella verità. E la verità ci rende liberi anche dalla malattia. Non è liberi soltanto nel cuore, sì, anche nel cuore, perché se sei malato, una persona che è malata è anche scoraggiata. Non sta tanto bene perché il corpo non risponde come dovrebbe rispondere. Perché il corpo un pochettino se ne va per i fatti suoi. Mentre, quando una persona sta bene perché è liberato dalla malattia, perché è liberato dal Signore, perché io credo in Dio, sono un discepolo, cammino in ubbidienza, cammino nella verità. Sapete, fa molto gioco forza nella fede è l'ubbidienza. Ma l'ubbidienza è nel credere. Se tu credi, ubbidisci. Se tu credi che una cosa ti fa male e continua a prenderla, continua a farla, allora tu non sei ubbidiente. Tu stai violando qualcosa che va contro di te. Stai facendo qualcosa che è contro di te. Stai dando forza al nemico che ti deve distruggere. Ma se il Signore ti dice, vedi un diabetico, gli dice guarda che questa quantità di zucchero è eccessivo, non ne puoi prendere, smettila, toglilo. E tu continui a prenderlo, allora tu stai dando forza al nemico e sta distruggendo il nemico attraverso le tue stesse mani che prendono quella cosa zuccherosa o zuccherina, come la vogliamo chiamare, e te la fa mangiare, distruggendo il tuo corpo, perché tu hai un problema. E alla stessa maniera è la parola di Dio, ci rende liberi, perché io credo e ubbidisco. E allora, se io so che sono stato guarito per le lividure di Gesù, perché la parola di Dio lo dice, io devo, se voglio ubbidire, devo credere che sono stato guarito. Per ubbidienza ci devi credere. Ma come faccio se mentre sono malato? E qua è il problema. Tu non devi credere in quello che sono le cose che stanno accadendo in questo momento nel tuo corpo, ma devi credere quello che è già accaduto 2000 anni fa, quando Gesù è stato trafitto, quando Gesù è stato schiacciato, quando Gesù è stato flagellato e che per le sue lividure siamo stati guariti. E dobbiamo dire, io sono stato guarito e quindi mi vedo sano nello spirito, che la guarigione nasce nel mondo spirituale e poi si trasferisce nel mondo naturale. E nel mondo naturale io comincio a vedere i progressi man mano che io credo e che dichiaro e mi vedo. Sapete, il credere produce un'immaginazione. Se tu credi che morirai, che quella malattia ti porta alla morte, e non stai credendo che invece Gesù ha portato su di sé le nostre malattie, ma stai credendo invece quello che magari altri ti hanno fatto credere, e allora comincia a immaginare il giorno del funerale, comincia a immaginare tutto quello che può succedere, chi piange, come si vestono. C'era un cantante che fece una canzone che simpatica, dice vengo anch'io, no, vi ricordate, al tuo funerale, no, tu no, e come ci vai? E il diavolo lavora molto con l'immaginazione, ma guardate che anche la parola di Dio funziona per fare una buona immaginazione. Più noi confessiamo, più ci dobbiamo vedere un'altra volta come eravamo perfetti prima in salute. Se dichiariamo che siamo perfetti in salute, dobbiamo anche vederci in quella condizione, e ogni volta che tu ti vedi in quella condizione alza le mani e dici: grazie Signore che per le lividure di Gesù sono stato guarito. Gloria al Signore Gesù. Luca 13:16, leggo soltanto il verso 16. E non doveva, Gesù dice, quando ha guarito la donna curva, non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni. Guardate, Satana aveva tenuto legata questa donna per 18 anni, questa spondilite anchilosante che lei si portava, che la teneva, diciamo... Io questo termine lo so, dottore, perché mi ha riempito la testa l'apostolo Livio. E diceva, come fa a sapere? Io non ho studiato medicina, quindi non so. Ma questa donna era curva e aveva questo problema. E Gesù sapeva che quella donna era stata tenuta legata da Satana. Per ben 18 anni, Gesù sapeva il giorno in cui Satana gli portò questa maledizione. Ma Gesù è venuto per scioglierla. Cosa aveva fatto questa donna? Niente. Questa donna semplicemente si trovava nel posto giusto, nel momento giusto. Tu oggi sei nel posto giusto, nel momento giusto. Gesù è anche qui. Non lo vedi, ma cominci a vederlo. Perché oggi ti puoi sciogliere dal tuo problema. Amen? Lo ha già fatto 2000 anni fa. Lui ha già portato su di sé. Qualunque malattia non ha il diritto di restare nel nostro corpo. C'è qualcuno dice, ma com'è possibile? È possibile perché il Signore ci ha dato autorità sul diavolo. E siccome è l'autore delle malattie, l'inventore delle malattie, e lui mette malattie, si è specializzato nel mettere le malattie non solo sugli umani, ma anche sugli animali, ma anche sui vegetali, su tutto ciò che vive. Lui mette malattie per distruggere, perché è la sua specializzazione. Voi sapete che specializzato è il diavolo? Gesù lo dice in Giovanni 10:10, dice: il ladro non viene se non per il ladro. Quindi già sta dicendo che il diavolo è un ladro. Il ladro che fa? La prima cosa che fa è ruba. Uccidere e distruggere. Quindi non è solo ladro, è anche un assassino e un distruttore. Quindi tre specializzazioni. Ma Gesù lo ha spogliato. Ci credi che Gesù lo ha spogliato? Dillo: diavolo, tu sei stato spogliato dal mio Signore Gesù Cristo. La mia vita appartiene a Cristo e tu non hai il diritto di rubarmi niente, di distruggere la mia vita, non hai il diritto di distruggere i miei sogni, non hai il diritto di distruggere il mio futuro, non hai il diritto di rubarmi niente di niente, perché sei sconfitto nel nome di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Allora, ma dice: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Perché è venuto Gesù? Per farsi una passeggiata? No, per distruggere le opere di Satana. Perché noi non dobbiamo vivere depressi, oppressi o maledetti nella maledizione dell'infermità. Noi dobbiamo vivere con la vita abbondante di nostro Signore Gesù Cristo. Io sono venuto perché abbiano la vita e ce l'abbiano in abbondanza. Amen. In abbondanza, in abbondanza, dillo, in abbondanza. La vita in abbondanza di Dio è nella mia vita, e io credo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Abbiamo quindi bisogno di mettere i vestiti di Satana a Satana e non i vestiti di Dio. I vestiti di Dio a Satana, perché sapete, a volte il diavolo che è un bugiardo, un grandissimo bugiardo, lui cerca di mettere i vestiti di Satana a Dio e ti dice: questa malattia te l'ha mandata il Signore perché tu ti sei comportato male, perché tu hai fatto del male, perché tu ti sei stato un ribelle. Allora può essere che sei stato ribelle e ti sei trovato nella malattia, ma non è Dio che ha organizzato la cosa, è il diavolo che prima ti ha incoraggiato ad essere ribelle e dopo ti ha fatto credere e ti ha messo la malattia. Ma è stato tutto lui che ha fatto. Tutto quello che è successo lo ha fatto solo ed esclusivamente lui. E noi invece possiamo credere in Dio e fare quello che il Signore ci dice. Amen. Gloria al Signore Gesù. Vediamo nel Vecchio Testamento come Dio si presenta, come Dio, cosa Dio ha promesso. Esodo 15, 26 dice: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. L'ho detto tante volte, lo ridico sempre. È una traduzione sbagliata. Letteralmente c'è scritto: non permetterò che ti colpisca alcuna malattia. Non permetterò che ti colpisca. Dio non mette malattie. Dio non ha inventato le malattie, non sono cose create da Dio le malattie. La malattia è un'invenzione di Satana, è Satana che ne dispone, è lui il venditore, o meglio, li regala. Chiunque volesse malattie va dal diavolo e gliela regala, è un bel pacchetto di distruzione, un esplosivo, e con una bomba a orologeria. Ma il Signore Gesù è venuto perché? Per disinnescare le bombe. Amen. Gloria al Signore Gesù. È venuto perché abbiamo vita in abbondanza. Allora, se la rileggiamo nella maniera giusta, questa scrittura dice: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le sue leggi, io non permetterò che ti vengano addosso malattie che ho permesso che fossero messe agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Gli egiziani sono stati avvertiti attraverso Mosè, il quale diceva delle cose, e il faraone ha indurito l'orecchio. E allora Dio non ha permesso, ha tolto la sua protezione. Sapete, c'è una protezione soprannaturale da parte di Dio, ma a volte questa protezione, quando c'è la ribellione, esce. Come dire, se sta piovendo e tu c'hai un bello ombrello grande e lo tieni aperto, credo che non ti bagni. Amen? Però se tu ogni tanto dici: ma vediamo che piacere si prova a chiudere l'ombrello, è sicuro che ti bagni. Quando noi facciamo il contrario di quello che Dio ci dice, è come se avessimo chiuso l'ombrello e la protezione di Dio non c'è più. E l'acqua te la prende tutta addosso. E dico, le malattie che sono, che il diavolo le spara continuamente, tu hai chiuso l'ombrello e ora ti vengono addosso. Però se ti sono venute addosso, sappi una cosa, che se tu gridi a Dio, quella te la levo, perché il Signore ha detto: io sono colui che ti guarisco. Ti sei ammalato? Ok, credi che io ti guarisco. Ritorna a ubbidire che io ti guarisco, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Io sono l'Eterno che ti guarisco. Dici: purtroppo mi sono ammalato. Ok, non è un problema, perché il Signore è sempre lo stesso. Lui ha detto che è l'Eterno che mi guarisce, per cui io credo nella sua guarigione. Amen. Esodo 23, versi 25 al 26. Servite all'Eterno il vostro Dio, ed Egli benedirà il tuo pane, la tua acqua. Io allontanerò la malattia di mezzo a te, nel tuo paese, Non ci sarà alcuna donna che abortisca, né alcuna donna sterile. Io farò completo il numero dei tuoi giorni. Io farò completo il numero dei tuoi giorni. Noi abbiamo un numero di giorni da vivere. Non sappiamo quanti sono, però quello che ha stabilito Dio, non quello che ha stabilito il diavolo. Sapete, a volte il diavolo stabilisce chi sta a fare campare picca. Ma bisogna vedere se la persona, se Dio invece ha stabilito che quella persona deve vivere molto, funzionerà quello che Dio ha detto, non quello che ha detto il diavolo. Ma dobbiamo stare vicino a Dio. Dobbiamo stare in comunione con Dio. Dobbiamo credere in Dio. Allora non si realizzerà il progetto del diavolo, si realizzerà il progetto di Dio. Lui farà completo il numero dei giorni. Ci sono persone che dicono, ma allora com'è che, siccome tutti dobbiamo morire, com'è possibile che noi possiamo sempre essere guariti? Se una persona non è malata, come fa a morire? Come fa a morire? Non è che è detto che deve ammalarsi una persona per morire. Quando è completo il numero dei giorni, una persona viene Gesù, la persona si addormenta e se ne va con il corpo, si addormenta e la persona se ne va con Gesù. Avete mai sentito dire che santa morte, che dice lui è Gesù? Oppure non si è svegliato dal sonno e non aveva mai avuto niente, nessuna malattia nella sua vita. Si è completato il numero dei giorni e quella persona se n'è andata senza aver sofferto. Tutte quelle malattie che portano una grande sofferenza prima di morire, questo è tutto invenzione del diavolo. Ma Dio vuole fare completo il numero dei giorni di alta qualità. Fino all'ultimo momento devi vivere felice, di stare, di goderti l'ultimo secondo della vita, anche quando avrai 100 anni. L'ultimo secondo lo devi vivere bene, lo devi vivere in una maniera eccellente, perché per questo che è venuto il Signore Gesù, perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza, fino all'ultimo, e poi l'eternità. Questa è la verità di Dio. Qualche persona dice che portiamo la croce. Ecco, la malattia la vede come una croce, ma non è una persona, sono tanti che credono questo. Non la croce di cui parla Gesù, non sono le malattie. La croce di cui parla Gesù è un'altra cosa, è rinunciare alla nostra volontà per fare la sua. Seguire il Signore significa rinunciare a quello che io ho progettato per fare quello che Lui ha pensato che io devo fare. Non quello che io voglio, ma quello che Lui vuole. Questa è la croce. Cioè, ognuno sa buttare la sua croce, barzellette, la croce che il Signore ci ha comandato di portare, la rinuncia al nostro istinto, alla rinuncia a essere ribelli e fare invece quello che il Signore ci ha comandato di fare. Amen. Gloria al Signore Gesù. Voglio continuare a leggere. Deuteronomio capitolo 7 verso 13. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche e delle tue pecore, nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli e non ci sarà in mezzo a te un uomo né donna sterile, neppure fra il tuo bestiame. L'Eterno allontanerà da te ogni malattia, non manderà su di te alcuno di questi funesti malanni dell'Egitto che hai conosciuto, ma li manderà su tutti quelli che ti odiano. Questo è tutto nel Vecchio Testamento, tutte queste promesse per chi ubbidiva, per chi stava vicino a Dio, per chi camminava in fede, chi camminava in ubbidienza, c'era anche questo. Guardate che il popolo di Israele è un popolo dove c'è un bassissimo indice di sterilità. Pochissimi, in percentuale il popolo di Israele ha un'altissima fecondità. Ci sono pochissime persone sterili e quelle che ci sono scritte nella Bibbia si possono contare, ma Dio li ha rese feconde. E se sono stati resi sterili dall'inizio semplicemente perché c'era un piano di Dio, che Dio doveva fare un grande miracolo, compreso la mamma di Giovanni Battista e tanti altri che non hanno avuto figli, era perché Dio aveva un piano, c'era un progetto lì. Amen. Sapete che Dio ha un progetto per ognuno di noi. Dobbiamo essere guerriglieri, agguerriti contro il diavolo e testimoni della grandezza di Dio. Ognuno di noi deve essere un testimone della grandezza di Dio e del fatto che Dio è amore, che Dio è colui che si prende cura della nostra vita. Amen. Gloria al Signore Gesù. Salmo 103, verso 3 fino al verso 5, dice: egli perdona tutte le tue iniquità, guarisce tutte le tue infermità. Ditemi, perdona tutte le tue iniquità. Quante ne perdona? Tutte? Poi dice: guarisce tutte le tue infermità. Quante ne guarisce? Tutte. Ci credi o non ci credi? Prima ti perdona e poi ti guarisce. Non c'è una malattia che il Signore non possa guarire. Ci sento alcuni, ti posso fare il 100% delle guarigioni, il 70% da attenere. Non esiste. Gesù ha pagato per tutte le nostre malattie. E quindi mi ha guarito di tutte le malattie, di tutte le mie infermità. Così come mi ha perdonato di tutte le mie iniquità, mi ha guarito di tutte le mie infermità. Vediti sano, vediti perdonato. Vediti perdonato, vediti con la veste bianca, ma vediti anche guarito nel nome di Gesù. Cambia la tua immaginazione, cambia l'immaginazione. Se c'hai una malattia cronica che ti porti da tanto tempo, se c'è qualche situazione che ti stai portando, cambia l'immaginazione, perché noi dobbiamo dimostrare che il diavolo è stato sconfitto e che la parola di Dio è vera. Se noi non ci crediamo, se noi non agiamo su questa scrittura, noi facciamo capire che il diavolo è forte e Dio si sta facendo gli affari propri. Non è così! Dio non si fa gli affari propri. Dio ha già provveduto. Dio ha già guarito. Dio ha già messo la sua mano nella nostra vita per essere benedetti da ogni, con una salute abbondante, sovrabbondante. Amen. Gloria al Signore. Nel Nuovo Testamento, come facciamo a capire se nel Nuovo Testamento, nel periodo della grazia, ancora esiste la guarigione? Se vediamo i miracoli che ci sono nel Nuovo Testamento, sono molti di più di quelli del Vecchio Testamento. Quando arrivava Gesù, guariva tutti i malati che andavano a Lui. Tutti, non c'era nessuno detto: ora basta, sono stanco. Non è mai successo che quando andavano le persone a Gesù con fede, il Signore gli abbia detto: no, non ti posso guarire, ormai basta, chiuso. A volte ti capita di arrivare in farmacia e stanno chiudendo proprio nel momento, o il medico sta chiudendo, arrivi proprio nel momento in cui dice: venissero umani. Il Signore Gesù non ha mai detto: vieni domani. Ha sempre guarito subito. Amen. La Bibbia dice in Ebrei 8:6 che egli è mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse. Un patto migliore, fondato su migliori promesse. Se nel vecchio patto c'erano tutte quelle guarigioni, io sono l'Eterno che ti guarisco, io non permetterò che venga alcuna malattia su di te, e comunque io sono con l'Eterno che ti guarisco. Qui dice che abbiamo un patto migliore. Ma come può essere un patto migliore? Intanto prevede che le benedizioni del vecchio patto continuano ad esserci anche nel nuovo. E poi qualcosa in più. Amen? Qualcosa in più. Perché? Semplicemente per un fatto, perché tutte le guarigioni avvenute nel vecchio patto erano tutte un pagherò. Tutte a cambiale. Guarigione a cambiale, perché Gesù ancora non aveva pagato. Nel Nuovo Testamento Gesù ha pagato, quindi già il conto è stato saldato. Mentre prima era un pagherò, adesso è stato pagato. Amen. Allora dice: Perché il Signore nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, nel Patto Migliore, ha promesso la guarigione? Chi che ce la garantisce? Il fatto che ha dato lo Spirito Santo. E nello Spirito Santo ci sono anche doni, 9 doni, di cui uno è di guarigioni. Se il Signore non volesse guarire, non avrebbe dato il dono di guarigione. Poi ci sono le potenti operazioni, i miracoli, la fede. Questi sono tutti doni di potenza, ma soprattutto il dono di guarigione, che Dio lo dà a delle persone. Ci sono persone, pur non avendo nessun ministero, hanno un dono di guarigione, possono avere un dono di guarigione. Lo Spirito Santo distribuisce doni a chi vuole, quando vuole e come vuole. E dà i doni di guarigione. E la persona usufruisce di questo dono che opera attraverso una persona. Ma non solo il dono di guarigione, ha dato a tutti i cristiani il potere di cacciare i demoni. Noi abbiamo detto che è il diavolo che mette le malattie. Quando tu hai cacciato il diavolo, si deve portare con sé quello che ti ha lasciato. Amen. Gesù cosa veniva a fare? Veniva a liberare le persone dagli attacchi del diavolo e quindi rendere le persone libere dalle malattie. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, è scritto in Marco 16, cacceranno i demoni nel mio nome, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Guardate che questo è un qualcosa che il Signore ha dato a tutti i credenti, non a tutti ha dato il dono di guarigione, ma a tutti ha dato la possibilità di imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno. Tutti quelli che credono hanno questo segno, che imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Amen. Ci credi tu? Che le tue mani possono essere un veicolo per cui Dio fa passare la sua grazia anche attraverso le tue mani, in modo naturale, passa e attraversa il corpo della persona che ha bisogno di essere guarita. Imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Ed essi guariranno ancora oggi e questo tempo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Leggiamo in Giacomo capitolo 5, versi 14 e 15. Dice: qualcuno di voi è infermo? Che strano. Se oggi venisse detto: qualcuno di voi è sano? Diremmo: allora la condizione era diversa, era una chiesa giovane, era una chiesa dove si agiva in fede, si camminava in fede e c'era qualche malato. Oggi c'è qualche persona in salute, le cose sono cambiate. Ma perché? È cambiato Dio? Sono cambiati i tempi? Forse sì, i tempi sono cambiati, Dio no però, Dio non è cambiato. Il Signore Gesù ha detto che verso la fine troverò la fede quando verrò. Il Figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede. Questo è il cambiamento, la fede che è diminuita nel cuore dei credenti. Se invece la facciamo, la ravviviamo questa fede ascoltando la parola di Dio, ci sarà qualche infermo. Ci saranno molti sani e qualche malato, e perché quel qualche malato c'è il modo come poter portare guarigione. E la scrittura dice: qualcuno di voi è infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui, ungendo di olio il nome del Signore, nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risanerà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Guardate, a volte si ammala perché si è andati in ribellione. Ma quando si chiede guarigione, si chiede l'unzione dell'olio, allora lì c'è anche il perdono. Il perdono di Dio è la guarigione. E la preghiera della fede guarirà il malato. Non sono gli anziani che guariscono, non è l'olio che guarisce. Però questi sono mezzi che Dio usa per aiutare la persona a alleviare, cioè togliere la malattia. Ma è Dio che opera attraverso la preghiera della fede. La preghiera della fede che fa chi prega e chi riceve. Perché se non c'è questo accordo tra l'uno e l'altro, tra chi prega e chi riceve, non c'è guarigione. Ma la fede viene dall'udire, oggi voi avete udito. Amen? Gloria al Signore Gesù. La fede viene dall'udire. Se abbiamo udito che il Signore vuole guarire, che il Signore ha già guarito, non possiamo ancora credere che il Signore, chissà se è la volontà di Dio di guarire, se non era la volontà di Dio. Ci sono chiese, molte chiese nel mondo che ancora pregano, Signore, se è la tua volontà guariscimi, se no. Se no che cosa? Fammi morire, non lo dice nessuno però. È sempre la volontà di Dio di guarire. Una persona ha chiesto, Signore, se tu vuoi, se io voglio, sì. E Gesù lo toccò e lo guarì. I 10 lebbrosi sono stati toccati? No. Gesù ha detto semplicemente, mostratevi ai sacerdoti. Ma erano ancora lebbrosi. Se ne sono andati da lebbrosi verso i sacerdoti. Ma per andare dai sacerdoti si ci dovevano presentare guariti. Ma loro sono partiti malati. Ma perché sono andati verso i sacerdoti? Perché già si sono visti, avendo sentito che Gesù gli ha detto andate a mostrarvi ai sacerdoti. Cioè, come dire, dice, che ci ha detto allora che siamo guariti? Non si sono nemmeno guardati che ancora erano lebbrosi. Ma sono subito partiti e hanno cominciato a credere che erano tutti guariti. Sono stati tutti guariti! Uno soltanto, quando si è visto guarito, che si è guardato, non se l'è sentita di andare dai sacerdoti. Ha detto, no, prima devo ritornare a ringraziare colui che mi ha guarito. Perché si è visto, e gli altri invece hanno continuato il loro percorso per essere riammessi nella società. Subito per avere quella benedizione, quella cosa. Ma chi si è visto guarito ha voluto fare ritorno per ringraziare. Lì poi c'è una differenza. Ci sono tante persone che ricevono guarigione, che hanno ricevuto guarigione ma non sono grati. Ma chi è grato poi darà gloria al Signore, Dio lo userà per essere una benedizione anche per gli altri. Ma intanto Dio guarisce chi lo merita e chi non lo merita. Amen? Quanti ci credono che Dio guarisce le persone che non lo meritano? Di questo vi posso fare un elenco di tante persone che non meritavano di essere guarite e che sono state guarite qui in questa chiesa. Persone che nemmeno sono frequentatori di chiesa, vengono una volta, ricevono, sentono una predicazione come questa, vengono avanti, vengono toccati, si portano la guarigione a casa e poi non tornano più. Quante persone abbiamo guarite e poi le abbiamo perse? Cioè noi l'abbiamo guarita, l'abbiamo vista guarita, non l'abbiamo guarita noi. Una volta mia moglie ha imposto le mani a una sorella e quella persona non poteva muovere il braccio, doveva essere operata. Non ha avuto bisogno. Quando la dovevano operare si sono guastati i mezzi là, è successo qualcosa e il medico non ha potuto fare l'intervento chirurgico. E poi gli ha detto, ma signora, ma lei come era combinata? Dice, ma io il braccio ora lo muovo, lo faccio. E allora signora, se ne vada a casa. Quella persona non c'è nella nostra chiesa. Ogni tanto viene. Ogni tanto si ricorda e viene. Possibilmente viene con un problema e viene guarito. E allora dice che facciamo? Veniamo ogni tanto, quando abbiamo bisogno veniamo. Però poi arriva il momento in cui c'è la partenza. Se tu non hai la fede, non ti sei preparata, poi là ti trovi spiazzata. Ma la guarigione è per chiunque crede. Amen? Per chiunque crede che il Signore Gesù ha portato su di sé le nostre malattie e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ora voglio dire questo, cari nel Signore, noi tutti possiamo avere a che fare a volte con delle malattie, di quelle che portano, ti tolgono l'aria quando te le annunciano. Però dopo dobbiamo fare come quando c'è un terremoto. Quando c'è un terremoto ti cadono addosso delle pietre, dei massi, delle cose. Fin quando cadono dei pezzi tu te ne stai a riparo. Ti metti in qualche posto dove puoi essere protetto. Ma quando finisce il terremoto e non cade più niente, ora devi cominciare a togliere le pietre che ti sono cadute vicino e devi uscire dalle macerie. Devi ora fare qualcosa per uscire dalle macerie. Non ti puoi mettere a piangere perché sono cadute le pietre. Ora devi cominciare a dire, ok, mi è caduto, è successo il tetto, mi è caduto qualcosa, è successo un terremoto, ora cominciamo a togliere le pietre perché io devo riuscire un'altra volta a essere come prima, mi devo ricostruire un'altra volta la casa. E Dio ti darà la grazia di fartene una nuova più grande e più bella. Amen. Se invece non c'è un terremoto, a volte resti sempre nella casa piccola, vecchia e angusta. Ma quando noi ci sperimentiamo la grandezza di Dio, quando sperimentiamo la grandezza di Dio, la nostra vita cambia in qualità e anche in come valore. Acquistiamo valore perché siamo testimoni della gloria di Dio. E diventiamo molto più pericolosi del diavolo, per il diavolo, e il diavolo deve starci lontano. Amen. Gloria al Signore Gesù. È pesante la prova che stai portando? Se è pesante, sappi una cosa, altrettanto pesante sarà la rovina dell'inferno. Se tu sei disposto a credere, se tu sei disposto ad andare fino in fondo, chi sta la mabirre fino alla fine? Amen. Ne avremo fino alla fine chi sta qua. E vediamo chi è che ha vinto e chi è che è stato sconfitto. Nel nome di Gesù. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiede.